Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Chi quasi sempre, chi solo in momenti di profondo bisogno, ma quasi tutti pregano. Però pochissime persone hanno la pace di sapere, non sperare, sapere con certezza che Dio li ascolta. Infatti, dentro di sé, tante persone sanno che Dio non li ascolta e perciò pregano tramite mediatori, qualche cosiddetto santo o qualcun altro, sperando che Dio ascolterà quel mediatore, perché non ascolterà la persona. Eppure quando si prega tramite un mediatore stai peccando. Preghiamo perché sappiamo di aver bisogno. Preghiamo perché sappiamo di non farcela da soli. Sappiamo che c'è un Dio che è grande, che può fare quello che noi non potremo mai fare. Però senza la certezza che Dio ascolta e che risponderà, non si può avere pace. Si prega, ma è una pregare quasi di disperazione. Perciò sapere che Dio ti ascolta quando preghi è qualcosa di meraviglioso. Se tu sai, non che speri, non che immagini, ma se tu sai che Dio veramente ti ascolta e risponde, ti dà grande pace e conforto nelle sofferenze e le difficoltà. Sapere che il Dio dell'universo, che è onnipotente, che sa perfettamente come agire, è saggio e che ha un grande cuore, sapere che quel Dio ti ascolta con cuore è una verità meravigliosa e non c'è nulla di paragonabile. Nel nostro studio, nella prima epistola che Giovanni ha scritto, siamo quasi alla fine. Se ricordate, Giovanni spiega in 5:13 perché ha scritto questa epistola. E non so se ricordate, ma Giovanni spiega anche perché ha scritto l'Evangelo di Giovanni. E voglio leggere quello che Giovanni scrive nel suo Evangelo alla fine, capitolo 20, quasi alla fine, in cui spiega perché ha scritto queste cose. Perché ha scritto l'Evangelo? Vi leggo le parole di Giovanni. Giovanni 20, versetto 30-31. Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Giovanni ha scritto l'Evangelo per dare la base per poter credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, in modo da ricevere, avere la vita eterna. Poi ha scritto questa prima epistola a coloro che hanno la vita eterna. L'epistola di Giovanni è scritta a credenti, la prima epistola, affinché coloro che già credono possano sapere di avere la vita eterna. Infatti lui ha scritto per dare la certezza della salvezza. Leggo 1 Giovanni capitolo 5 versetto 13 che dice: ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna, affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo guardato quel versetto. E quando Giovanni, dice: ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, il termine queste cose, importantissimo capire quello, vuol dire le prove che dà in questa epistola, già dal capitolo 1, dà le prove per verificare chi è veramente salvato. Cioè, lui ha dato le prove. Se uno dice di conoscere Dio, in modo di dire di essere salvato, e non ama il suo fratello, è bugiardo. E non cammina in santità, è bugiardo. La verità non è in lui. Lui ci dà le prove per vedere chi è veramente salvato. Alla fine dell'epistola, avendo dato queste prove, lui dice: allora, ho scritto queste cose, queste prove, a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna. Perché mi esamino, dico: signori, per grazia, questi sono veri nella mia vita, per grazia, non per merito, ma per grazia. Io sono salvato per merito tuo, grazie, Signore. Quindi, primo Giovanni fu scritto per darci le prove, per poter esaminarci, per poter dire con gratitudine: Signore, sono salvato. C'è il chiaro frutto della salvezza in me. E così posso sapere di essere salvato, perché Dio vuole che ogni vero credente sappia di essere salvato. Dio vuole. Come potrei avere pace se non sono sicuro di essere salvato? Forse sono salvato, forse no, ma davanti a me c'è il giudizio. E se non so che Gesù mi ha salvato, che sono in Cristo, non potrei avere vera pace. Ma pace è un frutto dello Spirito. Quindi, prima Giovanni, questa epistola serve per darci le chiare prove, in modo che ogni vero credente possa vedere in se stesso: sì, ho queste cose. E se tu vedi un campo in cui non è chiaro, lo scopo lì non è dire: ah, allora non ho la salvezza. No, lo scopo lì è ravvederti. Abbandona quel peccato in modo che il frutto c'è. Allora, avendo visto l'ultima volta questo versetto insieme a alcuni altri prima, andiamo avanti, perché Giovanni ci spiega che se sappiamo di essere salvati, possiamo anche sapere di avere le risposte alle nostre preghiere, quando vengono fatte secondo la volontà di Dio. Allora, il contesto di versetto 14 e 15 che voglio leggere adesso, il contesto è il versetto 13. Vi ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna. Quindi ho scritto a voi che avete la salvezza. E sapendo di avere la salvezza, è vera la verità che leggiamo in 14:15 che leggo adesso. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. E se sappiamo che egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. È importantissimo tenere chiaramente in mente che quando Giovanni dice la fiducia che abbiamo davanti a Lui, non sta parlando a chiunque prende in mano la Bibbia. Non sta parlando al mondo. Sta parlando solamente e unicamente a noi che abbiamo superato le prove che Giovanni ci ha dato in questa epistola, in modo di avere chiaro frutto della salvezza. Quello che Giovanni dichiara riguardo il fatto che Dio risponde alla preghiera non è per tutti, ma è solamente per chi è un figlio di Dio. Un grande errore che tanti fanno è che applicano le promesse della Bibbia a chiunque, anziché a coloro a cui sono state scritte. Perciò, Quando parliamo con persone che non hanno Cristo, non dobbiamo dare a loro false speranze. Ma Dio ha detto che tutte le cose cooperano al bene. Ma aspetta, c'è il resto del versetto. Per coloro che amano Dio, i salvati. Dio ha detto che non ti lascerò, non ti abbandonerò. Ma sta parlando di chi ha Cristo. Non sto parlando a tutti. Non dobbiamo dare false speranze. Questo brano non era per noi prima della salvezza. Non è che prima della salvezza Dio rispondeva ad ogni preghiera nostra, assolutamente no. Questa verità è per chi è un figlio di Dio, perdonato, giustificato in Gesù Cristo, con il chiaro frutto di quello, che è immenso il privilegio. Allora, tenendo in mente che questo versetto è per chi ha Gesù Cristo, leggo di nuovo la prima parte del versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui, sapendo che siamo in Cristo Gesù, possiamo sapere con certezza che Dio ci ascolta. Chi sa di essere un credente adesso, sa che Dio ha mandato su un unigenito figlio per pagare la condanna per i suoi peccati. Dal capitolo 2 sappiamo che Gesù è il nostro avvocato presso il Padre. Sappiamo da Ebrei 4, 14, 16 che Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote, per mezzo del quale abbiamo libero accesso al trono della grazia. Essendo figli di Dio in Gesù Cristo, abbiamo fiducia che Dio ci ascolta per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo la certezza. Allora, è importante fermarci a considerare questo. Da quando mondo è mondo, gli uomini pregano, ma di solito pregano senza avere la pace e la certezza che Dio ascolterà e risponderà. Spesso è quasi un grido disperato, sperando contro speranza che Dio farà qualcosa. Invece in Gesù Cristo possiamo avere fiducia, possiamo avere la certezza che Dio ci ascolterà. Che grande pace possiamo avere sapendo che Dio ci ascolterà. E la fiducia che abbiamo è che se noi domandiamo qualche cosa a Dio secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. È importantissimo capire questo, quindi voglio spiegare questo. Notate che il versetto dà una condizione, che è che domandiamo secondo la sua volontà. Vi rileggo versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. È fondamentale che le nostre preghiere siano secondo la volontà di Dio. Dio non è un servo celeste che fa qualsiasi cosa che vogliamo noi. Non tocca a noi decidere come devono andare le cose. E poi preghiamo, decidiamo noi, preghiamo e Dio solo fa quello che abbiamo deciso noi. Se fosse così, sarebbe come se Dio non avesse una volontà sua. Fa solo quello che noi lo diciamo nella preghiera. Ma Dio ha la sua volontà. Infatti, tutto quello che Dio fa, fa secondo la sua volontà. Troviamo questo in tutta la Bibbia. Isaia, non solo. Ma tutta la Bibbia, l'Antico Testamento è pieno, io farò questo, io farò quello. Io farò, dice Dio. In Efesini 1:11, parlando della salvezza, notate che Dio fa tutto quello che Dio ha deciso di fare. Leggo Efesini 1:11, parlando in Lui e in Cristo. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Tutto quello che Dio fa, fa secondo il proprio proponimento che Egli ha stabilito secondo il consiglio della sua propria volontà. In altre parole, Dio ha il suo piano che ha deciso dentro di sé, non si è consigliato con altri, non ha guardato nel futuro per vedere quello che avrebbero fatto gli uomini, ha deciso lui tutto quello che farà e tutto quello che opera, tutto quello che fa, fa secondo quello che ha deciso lui. E io ringrazio Dio per questo. Chi di noi pregherebbe mai per Dio di mandarci le due dure prove? Prove di fuoco che Dio usa per purificarci e per crescerci? Chi chiederebbe prove di fuoco? Quali di noi chiederebbe mai a Dio di mandarci una grave malattia? Oppure anche un mal di testa? Chi chiede, Signore, mandimi un mal di testa che posso essere purificato? Figuriamoci di più grave. Chi di noi chiederebbe mai a Dio, mandami delle ingiustizie al lavoro, così posso crescere? Chi chiederebbe quello? Chi chiederebbe mai a Dio di lasciar morire una persona cara a noi? Anche se la morte fa parte del piano di Dio. La Bibbia è molto chiara che le prove sono gli strumenti principali che Dio usa per purificare la nostra fede. Le prove dolorose sono gli strumenti che Dio usa per farci conoscere la sua potenza nella nostra debolezza. Dio ha stabilito prima della nascita i giorni destinati a noi, quindi la morte fisica è già stabilito. Ma chi di noi chiederebbe mai per la propria morte o la morte di una persona cara, se non in quel caso che soffre per farlo non soffrire, ma la morte in sé nessuno chiederebbe, ma è il piano di Dio. Chi di noi chiederebbe a Dio situazioni durissime, ingiuste, che ci fanno uscire da una situazione dove volevamo restare perché Dio ci vuole di là? E chi di noi, Signore, mandami ingiustizia affinché posso essere dove vuoi tu? Io non pregherei così. Dio ha fatto quello nella mia vita, ma mica perché io ho chiesto, mandami situazioni dolorose, terribilmente dolorose, per mettermi dove vuoi tu. Non ho mai chiesto a Dio quello. Dio ha fatto quello, ma non ho mai chiesto a Dio di fare quello. Oh, ringrazio Dio, che non lascia a noi decidere quali siano le cose giuste nella nostra vita. Quindi la preghiera non serve per convincere Dio come dovrebbe fare, come se sapessimo noi. Grazie a Dio che ci cura Lui secondo la sua saggezza perfetta, il suo amore infinito e la sua potenza che non finisce mai. E quindi, come leggiamo qui in Efesini 1:11 che ho appena letto, Dio fa tutto secondo il proponimento di quello che ha deciso con il suo proprio consiglio dentro di sé, grazie a Dio, e ha deciso di salvare un popolo, santificarci e portarci ad essere santi e senza macchia davanti a Lui nell'amore per tutta l'eternità. Allora, scusate, non sono stupido. Il ragionamento da lì arriva a là. E dove là? Ma se le preghiere non cambiano le idee di Dio, allora che senso ha pregare? Scusami, se Dio ha determinato una cosa e non importa quanto prego, Lui non cambierà idea, allora che pregare? È destino, quello che sarà, sarà? No, prima di tutto preghiamo. Primo motivo per cui pregare, perché? Perché? Perché ci comanda, da gloria di Dio, ci comanda a pregare. Allora, se io non capisco, ma che senso ha? Scusami, devo capire tutto? Tutto deve quadrare con il mio ragionamento? Perché io sono così intelligente che capisco tutto quello che Dio fa? Oppure le sue vie non sono le nostre vie. I suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Quindi, Io so che Dio mi comanda a pregare del continuo. Non capisco tutto, ma io però devo pregare. Primo motivo per cui pregare non è perché capisco, è perché Dio mi comanda e so che Dio non sbaglia in quello che comanda. Quindi io prego perché Dio comanda a pregare, ma ci sono dei motivi che posso capire. Prima di tutto la preghiera ci ricorda del nostro totale bisogno di Dio. Nella carne, nell'orgoglio, tendiamo a credere a volte che possiamo farcela noi. Possiamo farcela noi. Il sabato che Dio ha stabilito già dalla creazione, ricordava l'uomo, devo riposarmi, non ce la faccio, non posso solo andare avanti. E dobbiamo entrare nel sabato in ebrei. E chi è il nostro sabato? Gesù Cristo. Dobbiamo riposarci in Cristo. Dobbiamo dire, Signore, non ci esco io, non arrivo io alla salvezza. Mi devo riposare in Gesù Cristo. Lui è la mia giustizia. La preghiera ci ricorda che siamo deboli e che Dio è potente. La preghiera ci ricorda che abbiamo bisogno costante di Dio, in modo che quando Dio poi risponde, siamo grati. Se un genitore prevedesse, se fosse possibile, ogni bisogno del figlio, sa quando il figlio avrà fame, sa quando avrà freddo, sa tutto, sa. E quindi prima che il figlio chiede, il figlio entra in cucina e lì c'è la merenda, lì già pronto. Tutto è già fatto prima che chiede. Qualunque cosa, lui ha freddo e si trova già sulla sedia, una giacca, tutto, tutto, tutto. Allora quel figlio che non riconosce mai un bisogno, perché già tutto è già provveduto, prima che arriva a chiedere, quanto sarebbe grato? Quanto sarebbe, oh grazie a Dio per i genitori che ho, grazie a Dio fanno tutto per me. Quanto sarebbe grato? Perché non arriva neanche a riconoscere il bisogno e già adempiuto, sarebbe grato? Pur riconoscendo i bisogni, a volte i figli non sono grati. Figuriamoci se non dovessero riconoscere i bisogni. Quindi, riconoscendo il nostro bisogno, ci aiuta a riconoscere è Dio che provvede. E questo vale tanto, perché è Dio che provvede. Chi ha più gioia? Un figlio non riconoscente che ha tutto, ma pretende tutto, e quando ha tutto non è minimamente riconoscente, oppure un figlio che riconosce tutto quello che... Grazie, grazie, grazie che mi avete fatto questo, grazie per questo, grazie che mi amate, grazie per vestiti, grazie per la cura. Chi ha più gioia? Per non parlare dei genitori. Chi ha più gioia? Quel figlio che non è riconoscente o il figlio riconoscente? Non c'è, è facile capire. E chi ha più gioia? Quella persona che non riconosce il suo bisogno di Dio? O la persona che riconosce? La preghiera ci aiuta a riconoscere il nostro bisogno per farci riconoscere quanto Dio ci cura. Ma domanda, come posso pregare secondo la volontà di Dio se non so la volontà di Dio? Allora, voglio parlare di questo un po' più in avanti. Ma se non so, posso dire già questo. Io prego quello che vedo. Signore, ho questa prova durissima. Allora, ma io non so se è la volontà di Dio di togliermi la prova. Quindi io chiedo, ma chiedo in modo condizionato. Oh Signore, se è la tua volontà, toglimi questa prova. Se invece la stai usando per crescermi, non toglimi la prova, ma crescermi. Quindi ho una prova, ma io non so. La prova è sotto il controllo di Dio, quello sì. Ma Dio sta usando questa prova? O vuole fortificare la mia fede pregando che sia tolta e vuole fortificare togliendo? Oppure, no, no, la prova Dio la sta usando e ha in mente di usarla per i prossimi 15 anni. Quindi dico, Signore, se è la tua volontà, toglimi questa prova. Se invece è uno strumento, dammi la grazia di imparare da questa prova. Dammi la grazia di trarre tutti i benefici che hai per me da questa prova. Questo serve pregare la volontà di Dio, perché non sono sicuro, quindi prego entrambi i lati. La preghiera con perseveranza, la preghiera con umiltà, che non insiste a quello che vogliamo noi, ma piuttosto dice: Signore, opera in me secondo la tua perfetta volontà, fa un'altra cosa meravigliosa. Allinea la nostra volontà con la volontà di Dio. Molto spesso la mia, la tua, la nostra volontà non è uguale alla volontà di Dio. E quindi io voglio una cosa e Dio ha qualcos'altro per me. E la preghiera fatta come Dio insegna, allinea la volontà di Dio è perfetta, allinea la mia volontà alla sua. Allora Dio è pronto ad operare. Conosco personalmente due famiglie. Uno è la famiglia di mia moglie, dove il padre si sposa, un uomo credente, con una donna credente, hanno una figlia e poi la bambina era piccolissima, meno di 2 anni, sono quasi sicuro, e la mamma prende un tumore e muore. E così lui si trova vedovo, giovanissimo, e poi dopo un po' di tempo si sposa con un'altra giovane donna che conosceva già un credente e loro hanno altri figli, uno dei quali è mia moglie. Conosco una famiglia, Ashley, qui in Italia, per mezzo di questa famiglia, in cui l'uomo si sposa, hanno 2 figli e la moglie prende un tumore, anche lei muore. E lui, vedovo con 2 maschietti, dopo qualche anno trova una giovane donna preziosa, sposa lei, fanno 2 altri figli, lei diventa mamma a tutte, e serviva la prima moglie e la seconda. Ma sicuramente in entrambi i casi questo uomo che vede sua preziosa moglie morendo con tumore voleva che vivesse. Ma Dio ha detto no, voleva far nascere quei figli e serviva quella donna, ma ho anche 2 altri figli nel caso di questa famiglia, 3 nel caso della famiglia di Serena, da nascere, che voglio operare in loro, volevo benedire in me con Serena, e quindi questo fa parte del mio piano, voglio crescere della tua fede. E quello che Dio ha fatto è perfetto. Voglio leggere ancora 14, per afferrare meglio questa meravigliosa verità. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Quando preghiamo a Dio domandando qualche cosa secondo la sua volontà, Dio ci esaudisce. Dio adempia le preghiere fatte secondo la sua volontà. In Giovanni 15, Gesù spiega quello che succede in questi casi. Allora, in Giovanni 15, se ricordate all'inizio, Gesù parla di dimorare in Lui, la vita e i tralci, perché solo in Lui possiamo, lo scopo della vita cristiana, solo in Lui possiamo portare frutto, e i veri credenti vengono potati dal Padre affinché portiamo molto frutto. E poi, per quanto riguarda come pregare, Gesù insegna in quel brano, vi leggo io, Giovanni 15, 7 e 8, Gesù dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Allora, in quel brano Gesù dà una condizione alla preghiera, quello di dimorare in Lui e che la sua parola, le sue parole dimorano in noi. È la stessa cosa che dire quello che preghiamo secondo la volontà di Dio. Se noi dimoriamo in Cristo e le sue parole dimorano in noi, noi preghiamo secondo la volontà di Dio. E Gesù dice: domandate quello che volete, vi sarà fatto. Uguale a quello che leggiamo nel nostro brano in 1 Giovanni. E notate che quello per cui uno prega è implicato è di portare frutto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete i miei discepoli. La vera vita cristiana è una vita di portare frutto. Non è di avere meno sofferenze. Mi avete sentito dire, quando c'è davanti a me una situazione, magari la sto vivendo, piena di sofferenze e di difficoltà, la preghiera giusta non è, Signore, toglimi questa sofferenza. Signore, glorificati in me. Signore, glorificati in me. Se è questa la via per glorificarti, ben venga, dammi la forza. Se c'è un'altra via, ben venga, questo è dura. Ma io non chiedo di toglimi le sofferenze, ti prego, Signore, permettimi di portare il frutto alla tua gloria. Santificato sia il tuo nome in me, venga il tuo regno in me, sia fatta la tua volontà tramite me. E se la via è quella di sofferenza, dammi la grazia, perché io voglio portare il frutto per te. E così quando Gesù parla, domandate quello che volete e vi sarà fatto, sta parlando di pregare. Quello che ci insegna nel Padre nostro, che di portare frutto, che il nome di Dio sia glorificato in noi. E quando viviamo così, sempre in Giovanni 15, Gesù dice, quando vivete così, Gesù dichiara, versetto 11, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. La gioia non è completa quando la vita è facile e con meno sofferenza. La gioia non è completa quando riesci a compiere quelle cose che nella carne vogliamo fare, approvazione degli uomini, quel viaggio che volevamo fare, quella cosa. No, la gioia è completa quando Dio si serve di noi per portare molto frutto. Allora ci troviamo con una gioia completa, con la gioia di Cristo. Cosa ha dato soddisfazione a Gesù Cristo? Ha compiuto la volontà del Padre. Ha compiuto quello per cui è stato mandato. Gesù Cristo è mai stato odiato? È mai stato disprezzato? È mai stato accusato falsamente di compiere miracoli per la potenza di Beelzebub anziché di Dio? È mai stato abbandonato, tradito, disprezzato costantemente? Ma Gesù aveva la sua gioia completa perché Gesù ha compiuto l'opera che il Padre aveva mandato lui a fare e noi avremo gioia. Conoscete Salmo 37, 4? Prendi il tuo diletto nell'Eterno e Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Quando Dio è il tuo diletto, sia santificato il tuo nome. Quando Dio è il tuo diletto, quello che è il desiderio del tuo cuore cambierà. Quello che ti darà gioia non sarà una vita più bella e meno sofferenza, sarà che i nomi del tuo Signore sia santificato. Io non sono... Gli impiedi è adesso o se non fa poco? Quando sono gli impiedi? Ci saranno quest'anno, giusto? Non seguo lo sport tanto bene. Comunque, fanno gli impiedi ogni tanto. E credo che adesso stiano facendo, non sono sicuro, non seguo, non ho la TV.
In Giappone,
fra poco, va bene. Questi atleti, sia nell'allenamento che nelle gare, arrivano mai a sofferenza? Poi soprattutto quelle che vanno a lunghe distanze. Arrivano mai alla sofferenza? Mm-hmm. Certo. Non vinci senza sudore e a volte dolore. Ma perché lo fanno? Chi lo fa fare? Perché vogliono la gioia del trofeo che poi non vale niente, viene dimenticato. Mi colpisce, avendo io una certa età, di vedere i foto di quelli che sono ancora in vita, che non sono mica tutti, degli uomini che hanno vinto oro, che erano grandi atleti, o bodybuilders, o muscolosi, o dello sport, o vari sport, quando io ero ragazzo. Tanti sono già morti, ma quelli che sono ancora in vita, vedo foto di loro e dice, non sono mica uomini forti adesso, non sono uomini capaci adesso, sono vecchiotti, che quella gloria passa. Ma quando il tuo diletto è l'Eterno, i tuoi desideri cambiano drasticamente e tu desideri quello che Gesù parla in Giovanni 14, tu vuoi portare frutto, Dio ti darà i desideri del tuo cuore, perché Dio è la tua gioia. Allora, quando noi preghiamo secondo la volontà di Dio nella carne, potremmo dire, ma non è bello quello, non mi dà quello che io voglio. Attenzione, se Dio ti desse quello che pensi di volere nel tuo ragionamento carnale, sarebbe un disastro. Non cresceremo, non diventeremo più santi, non porteremo frutto spirituale, non saremo pronti a rientrare nella presenza di Dio, non avremo la gioia di cui Gesù parla in Giovanni 15, di portare molto frutto. Se Dio dovesse solo adempiere quello che vogliamo noi, secondo la nostra intelligenza, non ci porterebbe il vero bene. Oh, grazie a Dio che noi chiediamo di cuore e Dio prende quelle preghiere. Lo Spirito Santo prega per noi quando non sappiamo cosa chiedere. Gesù intercede per noi perché sa quello che è la cosa giusta. E questo è un grande, grande sollievo. Il versetto 15 ci dà una conferma di quello che abbiamo appena visto. Ci dichiara che possiamo sapere di avere le risposte alle nostre preghiere. Leggo insieme 14-15, notiamo 15. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce, e se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Il versetto 15 conferma quello che abbiamo appena visto. Possiamo avere pace sapendo che Dio ci esaudisce e che abbiamo, nel senso che per fede sono già nostre, le cose che gli abbiamo chiesto. Allora, attenzione, questo versetto è molto utile per capire l'importanza di leggere la Bibbia nel suo contesto. Io ho sentito questo versetto strappato dal contesto, usato per dire: io posso chiedere a Dio guarigione da ogni malattia, un lavoro che paga tanto e una vita di prosperità. Ho visto persone strappare questo dal suo contesto e farlo dire quello. Non sta dicendo quello. Questo versetto fa parte di un brano di cui c'è anche il versetto 14, che ci dà una condizione fondamentale. Allora, la condizione è prima, 13, la condizione è che siamo veramente figli di Dio. 14, che domandiamo secondo la sua volontà. Non viene ripetuto quello in questo versetto, ma è già nel contesto. E quindi se un padre scrivesse ai suoi figli: cari figli, visto che voi siete la mia discendenza, nati dal mio corpo, io lascio a voi questo e questo e questa eredità. E se uno strappasse, visto che siete miei figli, nati dal mio... prende solo. Lui dice, lascio a voi, va bene, lascio anche a me. No, scusami, hai strappato il contesto. Ha detto, cari figli. Allora, c'è un contesto qui. Non si può strappare quello dal versetto 15. Sappiamo che Egli ci audisce in qualunque cosa gli chiediamo, contesto, secondo la sua volontà. Sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Quindi, solo un avvertimento di sempre leggere la Bibbia tenendo conto del suo contesto, che non è solo il versetto prima, a volte è tutto il capitolo, a volte è tutta la Bibbia. Dobbiamo impegnarci a capire correttamente la Bibbia. Comunque, tenendo il contesto in mente, che verità meravigliosa! Possiamo sapere, Dio ascolta, Dio risponde a quello che gli sto chiedendo. Quando uno nel mondo prega, non hanno questa certezza, sperano disperatamente, o hanno una falsa speranza. Invece noi abbiamo la certezza. Dio non ascolta chi non ha Gesù Cristo, ma chi ha Cristo, Dio ascolta. Che incredibile. Su quali basi possiamo sapere di avere quello che abbiamo chiesto? Sulla base di quello che Dio dichiara. Sulla base di quello che Dio dichiara. Cioè Dio lo dichiara, è vero. Allora, attenzione, dico, ma io ho chiesto la guarigione di mia figlia, o di mio moglie, o di chi sia. No, ascoltami, quella preghiera non è fatta secondo la sua volontà. Perché in quel caso io non so la volontà di Dio, e se io prego solo, Signore, ti prego, guarisci mia moglie, io, non sapendo la volontà di Dio, non sto accludendo la volontà di Dio. Allora lì, in base alla condizione che Dio ci dà, se la mia preghiera è limitata di quello che voglio io, non sapendo il piano perfetto, amorevole e saggio di Dio per me, Dio non risponde, perché ho detto solo quello che volevo io. Allora, ci sono preghiere che possiamo sapere di essere la volontà di Dio? Certo. Per uno, le preghiere della Bibbia. Le preghiere della Bibbia sono la volontà di Dio. Vi leggo uno fra tantissimi. Filippesi 1, 9 ad 11, ve lo leggo io. Paolo pregando per i Filippesi e Dio lo ha messo nella Bibbia perché vale per noi. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Allora, lo Spirito Santo guidò Paolo a pregare quello e a metterlo nella Bibbia per noi. Noi possiamo pregare quello, è la volontà di Dio. Notate che parlava di avere una vita ripiena di frutti di giustizia. Parlavamo prima di portare il frutto per Dio. Lì posso pregare sapendo io sto pregando la volontà di Dio. Ma ci sono tante situazioni in cui non sappiamo la volontà di Dio. In mezzo a una prova profonda, Signore, questa situazione con questo vicino di casa, al lavoro, con la salute, economico, quello che sia, è dura, ma non so se Dio ancora sta usando quella prova. Allora, cosa devo fare in quei casi? Io prego, Signore, se è la Tua volontà, toglimi questa prova, per io non so la Tua volontà. Dove troviamo esempi di questo? L'esempio più profondo? L'unica differenza è che Gesù sapeva la volontà del Padre. Certamente quando era nel giardino, appena prima dell'arresto, poi la croce. E Gesù, leggo Matteo 26, vari versetti, 26, 39 a 42. Notate la preghiera di Gesù. È andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro, così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo, Padre mio, se non è possibile che questo calice sia lontano da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Avete capito? Gesù pregava che fosse allontanato da lui il calice, però anche lì ha detto se è possibile. Cioè se va bene con la tua volontà, se porterà la tua gloria, allora toglimi questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua. L'Apostolo Paolo fu dato un privilegio che quasi nessun altro ha avuto, e quello era di essere portato in paradiso. Ma Dio sapeva che avendo questo che non ha dato agli altri apostoli, più tardi Giovanni, ma non a quel punto, per proteggere Paolo dall'orgoglio, la superbia, Dio gli mandò un demone, un angelo di Satana, per schiaffeggiarlo. Paolo lo chiama una spina nella carne, evidentemente una sofferenza terribile. Ben 3 volte Paolo pregava Dio di togliere quella sofferenza e Dio ha risposto, ma non come Paolo ha chiesto, perché ha risposto a quello che Paolo voleva, ma in un modo più grande di quello che Paolo pensava fosse il mezzo. Paolo voleva stare bene. Ha detto, Signore, toglimi questa sofferenza che mi ostacola a stare bene. E ha detto, Paolo, tu vuoi stare bene, ma quella non è la via. Io ho una via molto più grande di quello che chiedi tu. Io ti farò star bene, ma non come chiedi tu. Io ti farò, tu vuoi stare bene e tu pensi che è la sofferenza che ti ostacola a stare bene. No, Paolo, la sofferenza è il mio strumento per benedirti. Ascoltate quello che Paolo dichiara in 2 Corinzi 12, da 7 a 10. Parlando che aveva ricevuto questo privilegio di essere portato in paradiso. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. Paolo, umanamente comprensibile, credeva che togliendo questa terribile sofferenza mi farebbe stare meglio. E Dio dice, no, io voglio farti stare meglio, dandoti la grazia di gioire nelle sofferenze, perché sarà un meglio ancora più grande. Quindi, a volte, io direi spesso, non sappiamo tutto quello che Dio vuole fare in noi. Vediamo quello che a noi sembra la cosa più grande, togliere una situazione dura, ingiusta, una sofferenza. Ma Dio sa qual è il suo piano perfetto per noi. E Lui sa, no, la tua richiesta non è allineata con quello che io ho in mente per benedirti. Io voglio benedirti non con meno sofferenza, voglio benedirti con più di me. Voglio benedirti per farti conoscere più della mia presenza, la mia potenza, la mia gioia, la mia pace. E quindi in questo caso, quella prova è il mio strumento per te. Allora io non posso capire, perché io sono uomo, Dio è Dio, ma posso fidarmi e posso pregare come Gesù, che se è possibile, secondo quello che tu vuoi fare in me, toglimi questo, ma non la mia volontà, ma la tua. Dammi quel lavoro, se è la tua volontà. Se tu vuoi crescermi, facendomi andare avanti senza lavoro tuttora, Signori, va bene, accetto anche quello. Fai la cosa che tu sai di essere giusto. Quello è pregare secondo la volontà di Dio. Allora, rileggo di nuovo in 1 Giovanni 5, 14, 15. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Che meraviglioso! Abbiamo fiducia, perché sappiamo che Dio ci ama, ha mandato Gesù Cristo per salvarci. Abbiamo fiducia, perché Dio è in controllo, Satana non può fare nulla, Satana non può mandarti nessuna prova se non è la volontà di Dio. Ricordate Giobbe, Satana non poteva alzare il dito senza permesso da Dio. E Dio ha permesso quello che era il suo piano per santificare Giobbe ancora di più. Quando capiamo di più chi è Dio, capiamo di più quanto ci ama. Capiamo di più la sua intelligenza, che le sue vie non sono le nostre vie, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Sappiamo di più quanto ci ama, quanto è potente, quanto gestisce tutto. Possiamo pregare con fede, mettendo davanti quello che noi sembrerebbe la cosa migliore, ma fidandoci di Dio. E così preghiamo secondo la sua volontà. Paolo voleva soffrire meno, ma quando ha capito quello che Dio voleva per lui, ha detto: piuttosto mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per morire di Cristo. Capendo adesso quello che Dio fa tramite questo, li accetto ben volentieri. Mi diletto in queste sofferenze, non per le sofferenze, ma in quello che Dio sta producendo in me. O che possiamo noi avere questa fede in quello che Dio sta producendo in noi. Questo brano va avanti e tocca un argomento estremamente importante: preghiera per gli altri, soprattutto quelli che amiamo, e Dio volendo vedremo quello la prossima volta. Ma per adesso voglio ricordare che se abbiamo le chiare prove nella nostra vita che siamo figli di Dio, allora possiamo avere la pace, la sicurezza che Dio ascolta le nostre preghiere. Non solo ascolta, ma ascolta con amore e risponde alle nostre preghiere. Lui risponde a quello che abbiamo chiesto, però non sempre al mezzo che abbiamo chiesto per ottenere quello che stiamo cercando, ma a quello che stiamo cercando se è giusto. Quindi se io voglio stare meglio e chiedo a Dio: toglimi la prova che sto passando, e dici: no, io voglio farti stare meglio per mezzo di più grazia, Lui risponderà alla mia richiesta. Anche se lo dico: Signore, toglimi la prova, quello che sto chiedendo, fammi stare meglio. E Lui dice: io ti farò stare meglio. Tu non hai capito che quello è il mio modo di farti stare meglio. E noi possiamo imparare come l'Apostolo Paolo: io posso trovare diletto nelle cose che mi fanno male perché capisco quanto Dio sta facendo. Questo è fidarci di Dio. Se Dio, allora non sono più giovane, ma se Dio, non sono vecchissimo, se Dio mi fa affrontare la morte, oh Signore, oppure mia moglie, oh Signore, ti prego salvala, io dico: Signore, io sarebbe una gioia per me se dovessi guarirla, ma se la tua volontà, mi fido di te, tu sai quello che è in mente per me. Anche grandi sofferenze, ma mi fido di te, perché capisco sempre di più del tuo cuore per me. Abbiamo visto nell'ultimo studio il cuore di Gesù, un cuore di compassione, di tenerezza, di amore. Io prego che possiamo conoscere di più il cuore di Dio per avere fede. Cosa darebbe pace ad un bambino piccolo che ha leucemia e deve subire chemioterapia, radiazioni, doloroso, cosa darebbe pace a lui? Che non sarebbe, a 5 anni, non è capace scientificamente a capire tutto, anzi non capisce niente. Cosa darebbe pace a questo bambino? Fede nei suoi genitori. Amore mio, tu non capisci, ma questo è il tuo bene. E lui dice: no, non capisco, ma mi fido di voi. E mi dite questo, io so che è vero. E lui ha pace, perché ha fede, perché conosce il carattere dei suoi genitori. Allora, quanto di più possiamo capire il carattere di Dio? E che possiamo portare ogni peso a Lui. Dice: Signore, aiutami! Ed io potrei immaginare che vuol dire questo, ma io non sono sicuro, quindi aiutami nel modo migliore, mi fido di te, che sia fatta la tua volontà. Fortifica la mia fede in questo, nel modo giusto. Lui esaudirà quella preghiera. Ti darà la pace, ti darà la gioia, ti permetterà di portare frutto, si glorificherà in te e il tuo cuore ne sarà soddisfatto. Preghiamo con fiducia, sapendo che Dio ci ascolta se siamo figli di Dio. E se non siamo figli di Dio, non c'è giorno migliore che oggi per dire: Signore, voglio essere quello. guardami, vengo a te pieno di peccati. Ti ho ignorato, trascurato, mi sono ribellato tutti questi anni. Perdonami per mezzo di Gesù Cristo. Dio accoglie chiunque viene a Lui con quel cuore. Preghiamo. Oh, grande, grande Dio, e per grazia posso dire Padre nostro, Padre, grazie per Gesù Cristo. E per mezzo di Gesù Cristo che posso pregare in questo momento, e per mezzo di Gesù Cristo che possiamo venire davanti a te al trono della grazia per ottenere aiuto e essere soccorsi al momento opportuno. E per mezzo di Gesù Cristo che possiamo ricevere perdono quando ancora cadiamo offendendo la tua grande santità. E tutto per mezzo di Gesù Cristo. Tutte le promesse tue per noi hanno il loro sì in Gesù Cristo. E se noi siamo in Cristo, tu ascolti le nostre preghiere. Possiamo avere fiducia che tu ascolti e tu rispondi alle nostre preghiere. Quando noi preghiamo, secondo la tua volontà, tu rispondi sempre nel modo giusto, al momento giusto. Padre, grazie, grazie, grazie che non rispondi quando quello che chiediamo non è la cosa giusta. Molto spesso non sappiamo la cosa giusta. E se tu dovessi fare quello che chiediamo quando non è la cosa giusta, sarebbe terribile. Ma tu ci ami troppo. Grazie per questo. Aumenta la nostra fede. Mandaci pure le prove giuste, quelle che saranno strumenti nelle tue mani per fortificare la nostra fede, per santificarci, per portare gloria a te. E grazie che tu ci proteggi da tutte le prove sbagliate. E grazie che appena hai finito di usare una prova, la togli via. Sei un buon padre. Ci ami. Grazie per questo. Perdonaci per le tante volte che abbiamo dubitato del tuo amore. Abbiamo dubitato. Abbiamo detto, perché Dio non mi risponde? Ma non avevamo pregato, chiedendo per la tua volontà. E quindi abbiamo pregato in modo sbagliato. E anziché umiliarci, ci siamo arrabbiati con te, come se avessi tu sbagliato. Oh Padre, perdonaci, questo è grave. Tu sai la cosa giusta. Vogliamo fidarci di te. Vogliamo accogliere le meravigliose benedizioni che hai per noi, che sono cose belle, o sei come Paolo, possono essere cose brutte, ma che producono frutti meravigliosi. Aumenta la nostra fede. Ti ringrazio per queste verità. Applichi ai nostri cuori, ti prego, nel nome di Gesù Cristo, per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.